Padre Giuseppe Brusegante, eccolo là. Allora, noi conosciamo Padre Giuseppe perché lui è un CS nel nostro settore. Noi siamo nella equipe Padova 9, lui è Padova 10, quindi insomma un bel cammino, siamo vicini di costituzione. Perché abbiamo pensato a Padre Giuseppe in una giornata dedicata, insomma, con questo titolo? Perché l'anno scorso abbiamo cominciato un po' in Wikipedia a studiare i documenti dell'End. Studiando si imparano sempre tante cose. Quindi abbiamo visto che riguardando appunto questi aspetti, abbiamo apprezzato come Padre Caffarel, oltre a dimostrare il suo grande affetto nei confronti delle coppie sposate, abbia ricevuto il dono dal figlio fondatore di pensare ad un'alleanza tra il sacerdozio che rappresenta la Chiesa, queste sono sue parole, il pensiero della Chiesa con il pensiero di Dio sul matrimonio. E sentite un po' cosa abbiamo saputo, che padre Giuseppe aveva trascorso nel 1975 una settimana di esercizi proprio nella scuola di preghiera di Tursò, proprio dati da Caffarel. E quindi questo ci è sembrata in questo contesto una testimonianza che potesse dare alle nostre riflessioni una sorta di continuità tra il passato e il presente nelle relazioni tra Chiesa e Dio. Altra cosa, abbiamo pensato ad una modalità un po' diversa, intanto perché sono le 3 del pomeriggio e poi perché volevamo, mettere anche un po' più a suo agio padre Giuseppe, perché ci ha fatto veramente un dono grande nell'essere presente, nell'essere con noi questa giornata. Quindi una piccola introduzione, poi lasciamo la parola a lui.
Il tema di oggi è camminare. Camminare è un verbo intransitivo, dicono. Mette in moto, spinge. È come la conoscenza, che non è un dato fisso, acquisito e depositato da qualche parte della mente, è invece una spinta, è l'essere mossi ad acquisire nuove conoscenze e nuovi mondi. E noi adesso abbiamo qui un modo di percorrere questi mondi, con padre Giuseppe. Itinerari che andranno dall'Europa all'Africa, dall'Africa all'America Latina. Itinerari che ci porteranno ad aprire gli occhi in periodi della storia della Chiesa e delle trasformazioni del pensiero dell'uomo. E noi abbiamo ascoltato adesso il Vangelo, Gesù che chiede a Simone di non addormentarsi, di vegliare, tenere gli occhi aperti, a mantenere aperto il tempo. Io ho avuto modo di frequentare lui per 2 pomeriggi con padre Giuseppe. Ed è un uomo come tanti di voi che ho conosciuto anche nelle gruppi di formazione, così, che ha tenuto aperti gli occhi nel tempo, a non addormentarsi. Restare svegli è il contrario della sonnolenza, della diffusa forma di assopimento del sentire. E allora, presento brevemente padre Giuseppe, ma dopo lui aggiungerà, parlando dei particolari che possono essere utili per noi. Padre Giuseppe Brusegan ha frequentato il seminario diocesano di Padova, poi dopo l'incontro con un missionario della SMA, Società Missione Africana, di cui fa parte anche padre Martino, fratello di padre Martino, coltiva il desiderio di essere missionario a vita. Dopo aver ricevuto la benedizione del vescovo Girolamo Bordignon nel 1964, parte prima per il Belgio, poi a Lione, nel seminario della SMA, Società delle Missioni Africane, per studiare teologia. Viene ordinato sacerdote nel 1969. Lavora aspettate, il tempo è importante. Lavora in una casa di formazione di Genova, poi nel 72 parte per la posta d'avorio, nell'arcidiocesi di Gagnola. Nel 75 torna in Italia, dove apre questa, lui non vuole parlare di fonda, creare, eccetera. Comunque ha iniziato questa casa della SPA a Ferione, a Padova. Era una semplice fattoria, dove abbiamo parlato, cosa c'era?
Beh, era una fattoria ed è stata riadattata per diventare una casa di animazione missionaria, una vecchia fattoria.
Non mi sono perso.
Basta così.
Poi dal 78 all'83 torna a Genova, poi a Roma, poi 85 Argentina, dove ha un incidente. Ripreso dal trauma, nel 96 di nuovo in Africa, nel Benin, e poi dal 2005 al 2013 torna a Ferione, come superiore, e poi a partire dal 2013 di nuovo in missione in Angola, però dopo la sua salute non gli ha più concesso ed è ritornato a Padova. Questo è un po' il cammino fino adesso. E la prima domanda che abbiamo iniziato, no, che ho rivolto a lui, è una mia curiosità, perché sono stato sempre curioso di capire come un sacerdote possa essere anche missionario. Perché vuol diventare missionario? E allora vorrei chiederti della tua missione e si accenni all'esperienza dei tuoi primi confratelli delle società delle missioni africane e di come è cambiata nel tempo il vivere in missione.
Io vorrei soprattutto sottolineare nella mia vita, proprio nel camminare, tre momenti che hanno marcato la mia vita e che sono stati momenti di prova e anche di cambiamento della mia vita. Il primo momento era quando ero a Lione, nella casa di formazione della SMA. Siamo subito dopo il concilio. Ricordo che avevo 25 anni, vedo praticamente che i seminari si svuotano, compreso il mio, vedo il mio superiore che lascia il sacerdozio, l'animatore missionario che lascia il sacerdozio, un responsabile della mia equip di revisione di vita che lascia il sacerdozio. Io entro profondamente in crisi e mi domando che senso ha farmi prete missionario in questo tempo, non capisco più nulla e decido allora di lasciare il seminario perché non vedevo chiaro nella mia vita. Mi metto in contatto con una comunità di padri scalabriniani e me ne vado a Stoccarda per fare l'assistente sociale presso gli emigrati italiani che vivevano lì. Li visito nelle loro baracche, spesso mi chiedono di scrivere delle lettere alle loro famiglie o di leggere le loro lettere. Poi qualche volta faccio tutte le pratiche di cui hanno bisogno per i visti o per i permessi e così via, faccio anche un po' da interprete e resto lì per circa un anno. Questo anno mi permette molto di riflettere, di prendere coscienza che è bello aiutare, ma che forse mi manca qualche cosa, mi manca il sacerdozio. Ed è così che pian piano la luce comincia a ritornare nella mia vita. E c'è una frase che mi ha accompagnato molto, che è quella proprio che mi ha sostenuto: non temere, non spaventarti, perché è con te il tuo Dio dovunque tu vada. Giosuè 1:9. E poi un'altra frase che metterò poi nella mia immaginetta di ordinazione: Gesù offrì la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ecco, queste due frasi mi hanno accompagnato, sostenuto, aiutato a fare luce. E pian piano, proprio attraverso anche molta sofferenza, perché non è facile adattarsi a quell'ambiente, stare con gli emigrati spesso non si capisce bene che cosa li motiva, e alla fine ho preso la decisione di ritornare nel seminario per continuare la mia formazione. Un altro momento molto duro che ho passato è stato quello quando mi trovavo in Argentina. Ho 44 anni, siamo nell'86, sono in Argentina, vivo presso la città di Córdoba, alla periferia, in una comunità SMA internazionale. E siamo lì perché siamo stati chiamati dalla Conferenza Episcopale Argentina, che ha voluto rispondere a quella che era stata la richiesta della Conferenza Latinoamericana di Puebla: dare a partire dalla propria povertà, dar desde la su pobreza. E allora sono lì per la minimazione missionaria. Mi trovo in Argentina da circa 10 mesi, e un pomeriggio, ricordo bene, eravamo durante i mondiali di football, vado alla posta e si trova proprio lontano dalla mia chiesa, dalla nostra comunità e cappella, e poi non ho più niente come ricordo. Dopo 3 giorni mi dicono, mi ritrovo in una sala di rianimazione missionaria, una sala di rianimazione dell'ospedale, e un mio confratello mi dice che ho avuto questo incidente. Provo a toccarmi e mi rendo conto che manca qualche cosa alla mia gamba destra e ho forti dolori all'anca. Questo ha provocato una crisi molto forte dentro di me, perché mi ha costretto a domandarmi: ma perché questo incidente? Perché questo incidente in questa tappa così importante della mia vita, quando stavo inserendomi in una nuova attività? E perché a me nelle gambe come missionario? Confesso che ci sono voluti tanti, tanti mesi per recuperare, per passare dal subire all'accettare. E c'è stato un momento che è stato molto importante, che ricordo come se fosse adesso. Io ero steso nel mio letto, stavo rimuginando tutto questo, e viene una persona del quartiere dove vivevamo, viene con il rosario tra le mani, mi guarda, sorride e poi mi indica con il dito il crocifisso appeso sulla parete e mi dice semplicemente questa frase, che per me è ancora molto significativa: adesso è arrivato il momento di essere vicino a Gesù crocifisso, di essere missionario con la tua vita. Quelle parole sono state come balsamo per me e hanno scavato profondamente dentro di me, e pian piano, sono riuscito a recuperare la pace del cuore. e credo che questo sia qualcosa di molto importante per la mia vita, ritrovare quella serenità, quella pace. Ci è voluto molto tempo, però lentamente, e due parole anche qui mi hanno aiutato, le ripetevo, le rimuginavo. Una è la frase del nostro fondatore che dice: essere missionari dal profondo del nostro cuore. Essere missionari dal profondo del nostro cuore. E l'altra frase che ho messo poi nell'immaginetta dell'ordinazione: Gesù ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i nostri fratelli. Queste due frasi, rimuginandole, masticandole, mi hanno aiutato a camminare bene e a ritrovare la pace. C'è un terzo momento ancora molto forte, ed è questo. Siamo nel 2012, ho 70 anni e mi trovo in missione in Angola, mi trovo nella periferia a Kikolo, una grande baraccapoli che si trova proprio vicino a Luanda, in una comunità della SMA. Mi trovo molto bene, mi sento proprio a mio agio in quell'ambiente, però a poco i miei disturbi all'anca e all'arto amputato si fanno sentire. Non ho molte possibilità di curarmi dato il posto dove siamo e passo delle notti insonni. Ed è lì che prendo lentamente coscienza che è arrivato per me il momento di rendermi conto che non ce la faccio più a continuare in missione. Il momento di girare una pagina nella mia vita. Ci è voluto diverso tempo per accettare questa prova e sono riuscito a superarla con questa frase: essere missionario dal profondo del tuo cuore. Che il tuo cuore sia missionario, ora è tempo che il tuo cuore lo faccia girare, mantenere i contatti, pregare, offrire, essere lì un contemplativo per la missione. Credo che questo, però confesso che questa ultima tappa fosse stata la prova più dura della mia vita. Il camminare è stato lento, duro, per arrivare proprio a questa trasformazione o trasformazione della mia vita. Questi sono stati momenti molto forti che mi hanno aiutato.
Allora, le esperienze nella sofferenza, come hanno cambiato e anche aiutato il tuo ascolto del prossimo?
Grazie. Credo che l'essere riuscito ad accettare le esperienze dolorose della mia vita per me è un dono di Dio, non è merito mio. Ne sono totalmente cosciente. È un dono di Dio passare dal subire all'accettare, soprattutto di fronte a certe prove. E queste esperienze constato che lentamente mi hanno cambiato. Pian piano ho imparato a mettere al primo posto nella mia vita l'essere al fare. Quando ero in Africa si diceva che era importante saper posé, stare con la gente, e questo l'ho sperimentato nella mia vita quanto sia importante stare con la gente, ascoltare, dialogare, parlare con la gente, dare tempo, saper stare, saper ascoltare, non avere fretta. L'africano è molto esigente in questo senso e ha ragione, perché è la persona che deve avere il primo posto e per loro siamo lì, dobbiamo stare per loro. La persona va amata, bisogna amarla dal profondo del cuore, va ascoltata con rispetto, con il cuore, senza pregiudizi. E penso di poter dire che piano piano sono arrivato a questa coscienza di cercare che questo sia il mio stile di vita, stare, posare, ascoltare. Perché dialogare per me ha questo senso profondo del darsi nel dirsi. La parola è questo strumento che mi permette di dare qualcosa di me all'altro in modo da fare questa profonda comunione.
Quando abbiamo parlato all'inizio, quando ci siamo incontrati, e tornando al discorso appunto delle missioni, il discorso appunto del come non voler aggiungere alla vocazione sacerdotale anche quest'altra vocazione che insisto sempre su questa storia, anche perché mi aveva colpito che all'inizio della vostra società di missioni africane, all'inizio i primi che sono partiti solamente per poco tempo sopravvivevano. E quindi c'era anche un senso di inutilità, non era utile. Qual era l'utilità di andare in missione allora? Se sapendo che sarei partito un viaggio così lungo, il viaggio più lungo del tempo di permanenza, poi in terra di missione. Perché?
Credo che la cosa più importante, quando è nato il nostro istituto, siamo nel 1856, quelle zone dell'Africa dove andavamo noi altri, dalla Liberia fino, era un po' la costa occidentale Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin e Nigeria, avevano un clima molto, molto difficile, molto duro, era pesante anche allora, e data le possibilità per curarsi che c'erano, non davano molto, non ce n'erano, allora molti dei miei confratelli morivano. Però chi partiva sapeva già che la sua vita era donata. E c'era il canto, ricordo, quando si partiva, partiamo, partiamo, moriamo, andiamo a morire. C'era questa bella certezza nel loro cuore del dare la vita per l'annuncio del Vangelo. Erano altri tempi, però questo era quello che si viveva in quei tempi, ecco. E questo ha maturato fino a prima nel Concilio questa convinzione del partire, donare la vita per i più bisognosi dell'Africa. Questo motivava noi tutti, ecco.
Ma evangelizzare, come si può, la nostra mentalità, la nostra cultura occidentale, pensare di evangelizzare con i nostri schemi, è un Vangelo diverso quello che si può allora annunciare? Come si fa per poter annunciare questo Vangelo a chi è lontano? Potrebbe sembrare anche una domanda di oggi, no? Noi abbiamo i nostri figli che sono lontani. Come fate voi l'intera dimensione?
Ma credo che qui ce ne sono tanti che potrebbero rispondere meglio di me, ci sono tanti missionari. Io riporto solo la mia piccola esperienza. So che quello che mi motivava era il desiderio di farmi piccolo, quindi di mettermi alla scuola dell'africano, degli africani. soprattutto se c'erano dei sacerdoti che avevano più esperienza, mettermi alla scuola, cercare di imparare le usanze, le tradizioni, cercare di imparare un po' la lingua e soprattutto rispondere a quello che mi chiedevano, perché sei venuto qui, che cosa vuoi, e condividere quella che era la mia fede. Credo che bisogna farsi piccoli e soprattutto farsi molto umili. C'è da imparare e camminare con rispetto, come dice il nostro fondatore. Avere questo rispetto della persona, amarla, ascoltarla e condividere la tua esperienza, la tua fede. Credo che è questo il metodo per me che vale la pena.
E allora che lettura possiamo dare, nel senso di incarnare questa parola? Cosa vuol dire allora?
Vuol dire incarnarti, vuol dire incarnarti in quella cultura, incarnarti con quelle genti, essere uno di loro ma con molta umiltà nell'ascolto e nel rispetto. Incarnarti, farti uno di loro.
Andiamo invece qui a condividere un po' anche qualcosa con il nostro movimento. Come hai conosciuto Rende?
La prima esperienza che ho fatto delle Ende come conoscenza è quando ero in Costa d'Avorio ed è arrivata una postulante francese che mi parlava del suo consigliere spirituale che si occupava delle famiglie e mi parlava sempre delle Ende. Però dopo qui la prima esperienza dove ho sentito parlare delle Ende, bisogna risalire a quando sono ritornato in Italia, che ho avuto modo di conoscerle e mi è stato chiesto di essere assistente, consigliere, accompagnatore delle Ende. Questo è soprattutto quando siamo praticamente quando siamo verso il 2013-14, ecco così, mi è stato chiesto di accompagnare le Ende. E allora cosa significa per me consigliere spirituale di una equipe PD 10, dare vita alla tua equipa? Ecco, per me credo che significa soprattutto questo. Parlo però secondo quello che è il mio sentire, quello che ho potuto leggere sul consigliere spirituale. Prima di tutto si tratta di conoscere, nel senso biblico della parola, cioè cercare di nascere un po' con queste persone, ecco così. Conoscere ogni persona della mia equipa e presentarla al Signore nella mia preghiera, curando poi la relazione con ogni persona della mia equipa. E poi fare mie le gioie, le speranze e le sofferenze, le gioie di quella equipe, di quelle persone. Parlare anche al Signore con loro e di loro. E poi un altro aspetto per me molto importante è preparare bene l'incontro mensile che abbiamo, andare con una carica dentro di me, nel mio cuore, come uno di loro, con la mia propria identità, comunicare speranza alla luce della parola di Dio. Questo significa per me, secondo la mia esperienza, essere accompagnatore, essere consigliere, essere membro di una equipe End. Ed è questo che cerco di fare.
Quindi prendersi cura di questa equipe, seguirla
e pregare per questa equipe.
Pregare anche per loro, ma come il metodo END può, diciamo, essere utile per la Chiesa di oggi?
È una bella domanda questa, sai. Il metodo END per me offre alla Chiesa di oggi una grande opportunità, soprattutto oggi in cui la vita di una coppia sembra tanto difficile, dove tante coppie, dove tante famiglie si sentono troppo sole. Ed è per questo che parlavo a Cinzia, che è importante che si faccia conoscere anche al Vescovo di Padova. È importante parlare ai vescovi, forse non sanno neanche, io sono convinto che il Vescovo di Padova non è al corrente di questo. È importante farsi conoscere, almeno dire ci siamo anche noi. Poi il Vescovo farà quello che pensa, però aprire gli occhi al Vescovo è un'opportunità, ecco. Allora, per dire che per me queste equipe sono, questa equipe sono utili alla Chiesa di Padova o alla Chiesa in generale, prendo in considerazione soprattutto tre di questi punti del metodo END. La preghiera e l'ascolto della parola di Dio. Io ci credo molto alla preghiera nella vita personale e nella vita di una coppia, perché là dove il Signore mi chiama a vivere per la costruzione del regno, è importante la preghiera. Quando noi ci incontriamo in equipe, una volta al mese, raccontiamo, se non esce il tema della preghiera, io faccio semplicemente questa domanda. E com'è andata la preghiera? Ascolto le loro reazioni e si noto che non si è pregato, dico, almeno al mattino dite il buongiorno al Signore. E alla sera date la buonanotte al Signore ringraziandolo perché ci ha accompagnati. È una maniera per stimolare un poco alla preghiera. Poi ascolto le reazioni e cerco sempre di sollecitare perché ci sia questo tempo breve donato al Signore. Poi per me è fondamentale il dovere di sedersi, perché è un'occasione privilegiata per vedere l'altro con l'occhio di Dio, per ascoltarlo, per lasciarsi convertire da quello che il Signore ci può dire, ci può comunicare, attraverso lo sguardo, attraverso l'ascolto, attraverso anche e soprattutto il sorridersi. Si tratta di ascoltare alla presenza di Dio e ho questa bella esperienza che per me mi aiuta molto, che molte famiglie in cui questo dovere di sedersi viene rispettato si vedono dei miracoli. Con la mia equipa uso questo metodo e dico: io con la mia comunità mi incontro ogni settimana, il lunedì mattino è sacro per poter fermarci, guardarci, ascoltarci, condividere il vissuto. E per voi com'è andata? Se ce la facciamo noi che siamo in tanti, perché non potete farcela voi almeno una mezz'oretta, un'oretta alla settimana? E il fatto stesso di dire che io mi impegno li stimola anche loro a ritrovarsi insieme, a sedersi e a guardarsi negli occhi. È fondamentale questo per una famiglia, perché troppo spesso nelle famiglie non ci si siede per stare insieme e guardarsi negli occhi e parlarsi e condividere quello che c'è dentro nel cuore. L'altro aspetto per me molto importante del metodo è l'incontro mensile, la riunione mensile, per me è una buona opportunità perché le famiglie possano ritrovarsi insieme, caricarsi spiritualmente e per condividere il vissuto, per ascoltare la parola, per poter comunicare in profondità e poi anche per dividere quel piatto che si è preparato. A me commuove quando vedo come ogni famiglia cerca di preparare qualche cosa per il bene delle altre famiglie e si cerca sempre di indovinare per far piacere all'altro. E non parlo poi dei bambini che per loro aspettano con impazienza il poter ritrovarsi insieme, lo stare insieme. È una grande opportunità e le famiglie hanno fame di questo incontro, veramente. Vedo che non c'è difficoltà per organizzare questo incontro mensile.
Nella tua equip c'è un'esperienza particolare che è accaduta, che ci vuoi raccontare?
Ma io posso raccontare questa esperienza che per me mi ha fatto molto soffrire. Tra le famiglie che ho avuto modo di avere nella mia equipa, a un certo momento c'è stata una coppia dove ho notato che stava vivendo momenti particolari di difficoltà. La moglie veniva a parlarmi, mi comunicava le sue difficoltà e più o meno anche il marito. E a un certo momento questa coppia si è separata. Io ho cercato di accompagnare la moglie che veniva spesso a parlarmi. Qualche volta telefonavo, salutavo, mandavo un messaggio anche al marito che se n'era andato perché si era invaghito di un'altra. Però quello che mi ha fatto soffrire e ci ha fatto soffrire è stato questo. Perché è accaduto questo? E che cosa potevamo fare noi? Come potevamo aiutarli? Grazie a Dio, la moglie ha avuto il coraggio di parlare ai bambini e poi è stata capace di perdonare al marito, il quale ha chiesto di ritornare e ha chiesto scusa, ha chiesto perdono. Ha preparato i bambini perché accogliessero il papà, lo accogliessero bene e adesso la coppia vive serenamente, grazie a Dio. Non sono ancora rientrati nella equipa di cui erano me parte, però speriamo che piano piano questo possa arrivare. Però devo dire che se tutto questo è capitato è grazie alla moglie per la sua attenzione, delicatezza, pazienza nell'aspettare e soprattutto nel saper perdonare.
Bene, andiamo al periodo con padre Caffarelli. Sappiamo che nel 73, nel 1973, padre Caffarelli ha un altro impulso in questo cammino che fa con il Signore e lo porta a Trousseau. E in particolare in questo posto, questo piccolo paesino nel nord della Francia conta oggi 127 abitanti. Quando è arrivato padre Caffarelli era un 200. E aveva una storia anche questo castello, era stato rimesso a posto. E come dicevamo, nel 73 però il 1973 è vicino al 1968. È un momento particolare perché è un momento di, adesso ce ne parlerà con la sua esperienza che ha fatto di quel periodo, torniamo un po' indietro nel tempo. C'è stato un movimento, sentendo e ascoltando oggi un po' quello che abbiamo, che ci siamo detti, nel cercare dei contatti tra nella storia precedente e la storia di oggi, e ci accorgiamo che ci sono sempre dei punti di contatto. Il 68, che è stato un movimento di base sociale, che è stato quello degli studenti, degli operai, e poi invece quella di oggi, di questo periodo della tecnocrazia, della globalità, che invece viene dall'alto. Comunque, questo signore qua decide nel 75 di andare con un suo confratello in questo posto della Francia, perché lui ha fatto gli studi in Francia e anche con la Francia ha un bel rapporto, perché lui mi ha sempre raccontato e mi ha detto che accade in Francia sempre qualcosa prima che accade poi in Italia e in Europa. Lì era già successo, in particolare mi ha colpito il modo suo di dirmi un po' delle omelie, cioè è stato il Vaticano, no? il Concilio, ma non siamo a lui come erano qui. Allora va a trovare questo padre Caffarella, che dal 73 in questo posto aveva lasciato un'equipe che erano in quattro coppie, era un sacerdote, e lui aveva deciso di orientare alla preghiera questi movimenti spontanei che venivano fuori.
Allora posso raccontarvi un poco come è nata in me la scelta di fare gli esercizi presso la scuola di preghiera di padre Caffarella.
Scusami, ho dimenticato una cosa importante. Qui lui fonda la scuola di preghiera, diventa un centro abbastanza importante. E allora loro sanno che c'è questa scuola di preghiera, che è un po' particolare perché la tiene in un modo diverso.
Ecco, io sono della diocesi di Padova, ho fatto una buona parte della mia formazione nel seminario diocesano e alcuni anni prima di essere ordinato sacerdote ho voluto farmi missionario. Nel 64, nella SMA, io sono andato per continuare la mia formazione come prete. Lì però ho fatto una scoperta molto importante, lui ne ha accennato un poco, che la Francia è in anticipo sull'Italia per di almeno 10 anni, e ho voluto far tesoro di questa esperienza quando sono stato richiamato in Italia dopo la mia esperienza in Africa per occuparmi di questo centro che si trova a Feriole vicino a Padova. Siamo nel 75, nel dicembre, e ho chiesto ai miei confratelli se avevano un luogo dove potessi andare a pregare in Francia, imparare a pregare, e mi è stato consigliato padre Caffarella. Ne ho parlato con il mio confratello e ecco che siamo partiti per andare a Trussur. Si trova nella periferia di Parigi, un piccolo paesetto dove c'è questo grande centro e noi siamo arrivati lì, in questo centro di preghiera fondato da padre Caffarelli. Forse sarà importante per voi sapere che cosa ho trovato di particolare nella proposta di preghiera di padre Caffarelli. Preciso che siamo nel mese di dicembre del 75. Il corso si teneva a Trussur e lì c'erano dei sacerdoti, dei laici e delle religiose che partecipavano a questo corso. Il corso era animato da padre Caffarelli, coadiuvato da alcuni laici. E a Trussur proprio ho comperato due libretti di padre Caffarelli. Il primo è La prière rencontre avec Dieu e il secondo è Il corpo e la preghiera, dove lui insiste molto dicendo che il corpo ha una grande parte nella nostra maniera di pregare e nel nostro situarci davanti a Dio. Di padre Caffarelli ricordo soprattutto questo: una persona ordinata, aveva uno sguardo penetrante, accogliente, ma soprattutto attento alla persona. Aveva un linguaggio chiaro, piacevole all'ascolto e aveva anche un timbro di voce piacevole, caldo. Io non ricordo il tema del corso degli esercizi spirituali. Ricordo soltanto questo, che da padre Caffarelli ho ricevuto un buon insegnamento sul modo di pregare. Credo di poter dire che mi ha aiutato a gustare la parola. Forse il verbo non è indicato, ma in spagnolo si usa molto. Gute, savoir gute la parola, gustare la parola, ecco questo. E poi insisteva molto: nella nostra preghiera dobbiamo pregare con il Figlio, con Gesù. Gesù è in me, loda il Padre, ringrazia il Padre, unirmi a Lui e in questo modo la mia preghiera sarà gradita al Padre. Perché se Gesù prega in me, il Padre accoglie la preghiera del Figlio, perché è una preghiera ben fatta e io assieme al Figlio avrò la mia preghiera accolta. Pregare con lo Spirito Santo, egli è in me, loda il Padre, ringrazia il Padre. Padre Caffarelli diceva spesso questo inno che trovate in questo libretto qui, lo diceva sia all'inizio della preghiera sia alla fine del suo insegnamento. O tu che sei dentro di me, nel fondo del mio cuore, che risuoni la voce nel fondo del mio cuore. O tu che sei dentro di me, nel fondo del mio cuore, ascolta, accogli l'offerta della mia preghiera dentro del mio cuore. E ci diceva di ripetere spesso, perché questa era la forma di unirsi al Figlio e al Padre che prega e loda dentro di noi. Con padre Caffarelli collaboravano pure dei laici e dalle 11.30 alle 12.30 c'era questo tempo che lui chiamava lo stare con la parola e chiamava questo la chambre haute, la camera alta che nella Bibbia si ricorda si ritrovavano per pregare. In ogni gruppo, oltre a padre Caffarel, c'erano degli animatori laici e io mi sono unito a padre Caffarel per questo tempo di preghiera. Il metodo era molto semplice, però io l'ho trovato molto utile. Cioè si leggeva un testo della parola di Dio, per esempio ricordo che una volta si è letto Zaccheo, lo si leggeva molto adagio per due o tre volte, poi veniva lasciato un tempo di silenzio e alla fine ciascuno comunicava quella parola, quella frase che maggiormente aveva risuonato nel suo cuore. E mi ricordo che padre Caffarel, io ero nel suo gruppo, era lì molto silenzioso, ascoltava, partecipava anche lui come uno di noi. Un'altra cosa che posso dire di padre Caffarel è che passava molto tempo in cappella a pregare. Lui stesso insisteva per l'adorazione e l'adorazione notturna. E ricordo che io partecipavo a questo tempo di adorazione, era verso le 11, mezzanotte, qualche volta a mezzanotte, la 1, e ci diceva: prendete la posizione che maggiormente vi conviene. E ricordo che un laico ha preso la posizione di distendersi e quando era ora di alzarsi dormiva, il padre ha detto: lasciatelo dormire, si vede che è stanco. Proprio con molta delicatezza, senza essere per nulla turbato o preoccupato. Lasciatelo pregare, dice. Si vede che è molto stanco. Ecco, che cosa mi è rimasto di quel corso di esercizi spirituali? Mi è rimasto quello che padre Caffarel diceva di iniziare la preghiera, o tu che sei dentro di me, nel profondo del mio cuore, che risuoni la tua voce, che risuoni la tua lode nel profondo del mio cuore. E poi mi è rimasto anche questo pregare unito a Cristo che prega in me, unito allo Spirito che prega in me. Lodare, ringraziare il Padre con molta semplicità. Poi ricordo quello che padre Caffarel diceva spesso, e lo ha detto più volte durante i suoi insegnamenti: quello che tu sei con Dio, sei pure con l'altro. Se con Dio chiedi solo, così sei con l'altro. Se con Dio parli solo, così sei con l'altro. Cerca di rispettare il fratello e imparerai a rispettare Dio. Mi ha impressionato anche quello che lui diceva come pregare. Prega con il tuo corpo, unito a Gesù, allo Spirito che pregano dentro di te. Abita il tuo corpo. Diciamo, diceva lui, che bisogna amare il proprio corpo, che il corpo fa parte della tua vita, è urgente, è importante, un dovere di amarsi. Ama il tuo corpo, ama te stesso, così potrai lodare meglio Dio. Questa frase la ripeteva spesso. Poi un'altra cosa che posso dire: che cosa mi porto nel cuore di padre Caffarel? La maniera attenta, delicata di trattare le persone, la sua capacità di ascoltare, il passare molto tempo in preghiera in cappella e il saper collaborare con i laici. I laici facevano parte integrante dell'equipe. Non erano lì soltanto per fare quei servizi di mettere in ordine le sale, erano parte integrante dell'equipe, si trovavano insieme e si vedeva quando c'era l'insegnamento che partecipavano tutti quanti all'incontro. Ecco, questo posso dire di padre Caffarella.
Un'ultima domanda, il tema storico, che è il contesto anche quello di oggi, e che possiamo osservare, no? Questo 68 cosa aveva provocato? In te, secondo te, anche in questo momento di protesta, alla fine, che cosa ne avevano ricavato?
Io penso che c'è una differenza tra quello che stiamo vivendo oggi e quello che vivevo io. Quando mi trovavo nel 66, 67, 68, era un momento di protesta, di rabbia, dove si voleva risolvere subito e in fretta. Mentre invece penso che adesso abbiamo il dovere e il tempo di riflettere sui cambiamenti. Questa credo sia la grande differenza. Però per me forse è molto più importante farci questa domanda. Quanto il 68 ha determinato in Caffarella la scelta di creare un centro di preghiera, quanto quel movimento di protesta ha influito in lui e perché ha influito lui a creare questo centro di preghiera. Io ho tra le mani questo libretto qui. E questo libretto qui dà una risposta che mi pare molto significativa. Leggo quello che ho tradotto. Padre Caffarel dice: la moltiplicazione dei gruppi di preghiera genera nella Chiesa una grande speranza. Però perché questa speranza sia ben fondata, bisogna che a questi gruppi venga data una formazione alla vita cristiana integrale, soprattutto alla preghiera interiore. Più forte, più incessante che nei decenni precedenti, un po' dovunque risuona il grido: insegnateci a pregare. Ma l'uomo può insegnare ai suoi fratelli a pregare. L'unico maestro della preghiera, scrive Padre Caffarel, non è forse lo Spirito Santo, è Lui il nostro Maestro. Continua Padre Caffarel dicendo: tuttavia, un insegnamento umano nella preghiera, per quanto insufficiente sia, può essere un mezzo di cui lo Spirito Santo si serve. Tale è l'ambizione di questo piccolo volume, il cui titolo è La preghiera incontro con Dio. E qui quello che è bello è come viene presentato questo libro. In esso tu troverai una visione d'insieme sulla preghiera, le parole del Cristo sulla preghiera, e più di 150 citazioni di uomini di ogni tempo. Queste citazioni si rivolgono a quella parte di noi, la più profonda che c'è dentro di noi, che la Bibbia chiama il cuore. Continua Padre Caffarel: il lettore si guardi bene dal leggere più di una citazione alla volta. Diceva Sant'Ignazio di Loyola: l'anima non si sazia sapendo di più, ma sentendo, gustando le cose interiormente. Durante tutta la mia vita ho raccolto nel mio quaderno grigio citazioni sulla preghiera. Ne offro volentieri alcune manciate ai miei fratelli. In questo libretto c'è una frase che mi sembra riassuma molto bene il messaggio che Padre Caffarel desidera trasmettere. La trovo alla pagina 27 di questo libretto. Il cristiano in preghiera esaudisce il richiamo che Gesù gli fa sentire nel segreto della sua anima, lo stesso richiamo che Dio rivolgeva già ai giusti dell'antica legge. Figlio mio, dammi il tuo cuore, dammi il tuo cuore, dammi le tue labbra, la tua vita. Voglio in te, attraverso te, come in tutti i tempi, come in tutti i membri della mia grande Chiesa e attraverso loro tutti, voglio in te e attraverso te adorare il Padre, cantare la sua lode, ringraziarlo per il suo immenso amore, continuare la mia immensa intercessione per l'umanità che soffre. Voglio in te, attraverso te, gridare il desiderio che mi brucia. Padre, che il tuo regno arriva. Questo è il mistero della preghiera cristiana e la preghiera del Figlio di Dio, dello Spirito, piantati nel cuore dell'uomo, vissuti nello Spirito. Qui troviamo proprio l'idea forte di Padre Caffarel del pregare con lo Spirito e del pregare con il Figlio. Vorrei concludere dicendo, mi sembra di sentire, di percepire, attraverso quanto ho citato e le mie conoscenze sul padre Caffarel, che egli è stato un uomo di preghiera e che l'apertura del centro di Trossur, del centro di preghiera, sia stata per lui la risposta ai segni dei tempi, ad un grande bisogno all'interno della Chiesa di insegnare a pregare. Secondo il mio sentire, padre Caffarel era un uomo molto aperto al soffio dello Spirito. Non sono forse una risposta ai segni dei tempi del 1938, le End. Ho trovato delle frasi molto significative sul movimento delle End. Ne cito alcune. L'Equipe Notre Dame End sono un movimento laicale di spiritualità coniugale nato per rispondere all'esigenza delle coppie di sposi di vivere in pienezza il proprio sacramento, sorretto da una preghiera metodologica aperta ad interrogarsi sulla complicità e sulla realtà della coppia di oggi. Le End sono nate in Francia per iniziativa di alcune coppie insieme al sacerdote padre Caffarel e presero l'abitudine di incontrarsi e di riflettere. Queste coppie trovarono tanto aiuto da questo incontro che ben presto ne coinvolsero altre fino ad arrivare l'8 dicembre del 47 a formalizzare la nascita del movimento. Le End sono nate perché rispondevano ad un bisogno ormai diffuso nel laicato più sensibile che aveva preso coscienza di come il repentino e cospicuo allungarsi della vita media aprisse al cammino di coppia un itinerario più lungo e complesso di quello racchiuso nella funzione riproduttiva, che comprendeva come la vita di coppia fosse un itinerario vocazionale, solvifico, non subalterno, che voleva confrontare il significato del sacramento del matrimonio con il vissuto della propria vita. Tutto questo però mi aiuta a tirare come conclusione. Sento dentro di me quanto e come il padre Caffarelli sia stato un uomo di Dio, un uomo di preghiera, un uomo aperto al soffio dello Spirito. Mi sembra di capire che a noi oggi egli dice di essere aperti al soffio dello Spirito Santo e di saper attualizzare il carisma end nella Chiesa di oggi, questa Chiesa così complessa e con tante domande che si rivolge. Però siamo coinvolti a rispondere a questo segno dei tempi. Grazie a voi.